Buon pomeriggio, bentornati ad un altro appuntamento del Cinema alla Radio di Hollywood Party. Questa sera vi proponiamo un capolavoro della storia del cinema, I 400 colpi, diretto nel 1959 da François Truffaut. È il primo film, il primo lungometraggio di Truffaut, e ve lo proponiamo per due motivi diversi. Uno molto importante, perché c'è la possibilità di vedere in sala, restaurato dalla Cineteca di Bologna, il film, e vi consiglio naturalmente di andare e di utilizzare il grande schermo per rivedere questo film bellissimo. E l'altra è un'occasione più malinconica, più triste, proprio perché il 21 di ottobre, 30 anni fa, François Truffaut ci lasciava, colpito da una malattia molto, molto seria. Purtroppo sono passati già 30 anni. Il film era già stato restaurato nel 2004, in occasione proprio dei 20 anni. Io sono Enrico Magrelli e vi accompagnerò nell'ascolto di questo film. Dicevamo, fin del 1959, prima di fare questo film, Truffaut aveva realizzato dei cortometraggi, veniva da una importante carriera di critico cinematografico ai Cahiers du Cinéma. E a proposito di questo film, bisogna tenere presente di due elementi. Nasce in un primo momento l'idea di questo film, non doveva essere un lungometraggio. Truffaut aveva pensato ad un corto di 20 minuti circa. Il titolo poteva o avrebbe dovuto essere La fuga di Antoine, il protagonista del film Antoine Doinel, che vede per la prima volta sullo schermo Jean-Pierre Léaud. Jean-Pierre Léaud in realtà, quando interpretò il film, aveva 14 anni. E se vi capita o avete occasione, volete fare un bel regalo, comprate il DVD del film, proprio perché tra gli extra c'è anche il provino del giovane Jean-Pierre Léaud. Jean-Pierre Léaud che si presenta a questo provino dicendo che, essendo abbastanza piccino di statura, potrebbe dimostrare 12 anni. In realtà si è presentato al provino senza che i suoi genitori ne sapessero nulla. E naturalmente Truffaut era vagamente preoccupato, ma anche molto incuriosito dall'energia, dalla forza e anche dalla sfrontatezza di Jean-Pierre Léaud. Dopo questo film nasce un sodalizio molto, molto importante, ma ne parleremo in seguito, proprio perché Léaud è una sorta di alter ego, di attore feticcio, di riflesso difforme di Truffaut, proprio perché Truffaut, da quello che ci racconta il suo amico d'infanzia che compare in questo film non come attore ma come personaggio, nel film si chiama René, Robert Le Chenet, racconta di quanto fosse timido, schivo e appartato Truffaut. I 20 minuti del cortometraggio pensato in un primo momento dovevano essere ambientati nell'epoca dell'occupazione nazista. Naturalmente poi l'idea del corto fu abbandonato. Per un po' l'idea di ambientare i 400 colpi, titolo italiano che è poi entrato nell'uso comune, che per noi però non significa nulla. In francese invece è un modo di dire che significa fare il diavolo a quattro, farne di tutti i colori. Incominciamo però l'ascolto di questo film, sceneggiato dallo stesso Truffaut. Alla sceneggiatura collaborò anche Marcel Moussy. Marcel Moussy fu coinvolto da Truffaut perché aveva fatto un'inchiesta per la televisione proprio sui rapporti fra figli e padri, fra minori e adulti, qualcosa di simile al lavoro fatto dal grandissimo Luigi Comencini per la TV italiana. Naturalmente le inchieste di Comencini non coincidono con quelle di Moussy. Moussy portò la sua esperienza diretta nel lavoro televisivo, però il film è un film profondamente di Truffaut, anche perché il film gioca sempre sulla soglia e sul limite dell'autobiografia. Quando il film uscì ci furono molte polemiche, molte tensioni familiari fra il patrigno di François Truffaut e la mamma naturale, e quindi all'epoca Truffaut smussò gli angoli dicendo non tutto vero ma è tutto falso, quindi non è la mia storia, non è la mia autobiografia. Soltanto molti anni dopo ammise che molte delle cose raccontate nel film somigliavano, diciamo così, avevano delle analogie molto forti con esperienze di vita, esperienze affettive ed emotive che lui aveva vissuto quando aveva tra i 12 e i 13 anni. Entriamo nel film. La prima scena e il primo luogo che incontreremo molto spesso è l'aula della scuola frequentata da Antoine Doinel, e scopriamo subito Antoine Doinel come un ribelle all'interno della classe che viene punito. Non sarà la prima volta.
Doanel, portami subito quel foglio.
Ah, belle cose.
Mettiti al muro. Già passato un minuto. Silenzio. Consegnerete fra 30 secondi. Silenzio, silenzio. I capofila si tengono pronti. Conto fino a 3. 1, 2, 3. Raccogliete.
Raccogli dietro. Su, andiamo.
Un momento.
Cosa sta succedendo?
Non vuol consegnare il foglio.
Niente favoritismi.
Leccapiedi.
Hanno consegnato tutti?
Sì, signore.
Potete uscire. Ah, no, mi dispiace, tu resti qui. La ricreazione non è un diritto, è un premio.
Andiamo, andiamo a giocare, ragazzi.
Rimaniamo sempre all'interno della scuola, stiamo ascoltando i 400 colpi di François Truffaut, siamo nel cortile e ascoltiamo quello che dicono i professori, che ricalcano vagamente i veri professori avuti da Truffaut e da René, lo chiamiamo così, da Robert, l'amico d'infanzia di Truffaut. Truffaut all'epoca era l'ultimo della classe e il suo amico Robert era il penultimo, almeno questo è quello che ci racconta Robert.
Signor direttore, io vedo molto nero per l'avvenire della Francia.
Qui fu punito il povero Doanel per una pin-up caduta dal cielo, ma non è giusto e avrà la sua vendetta.
I signori campioni hanno forse bisogno di un arbitro? Darò loro 3 giorni per allenarsi, senza ricreazione, riposo, riposo, 3 giorni di riposo. Fanno sempre bene, su, su, filate.
Lasciami passare, levati. Ragazzi, venite a vedere.
Vattene.
Posso sapere anch'io cosa vi agita tanto? A posto.
Bravo. Abbiamo un nuovo giovenale in classe. Peccato che i versi non siano all'altezza dell'ispirazione, vero? Doanel, tu mi coniugherai per domani? Torna al tuo posto e scrivitelo. In tutti i tempi dell'indicativo, del condizionale e del congiuntivo, gli altri prendono il quaderno delle poesie. Io insozzo i muri della scuola e faccio scempio della metrica francese. Francese.
Seguiamo ancora un'altra lezione della scuola di Doanel. Il professore Severo è impegnato in una spiegazione, in un dettato. C'è l'irrequietezza della classe e naturalmente chi viene accusato di fare più confusione? Antoine Doanel.
Sulle ginocchia mi raccoglieva e mi baciava.
Chi è l'idiota che ha fischiato? Vi avverto, sarò ingiusto. Ma se il colpevole non confessa, punirò il compagno, vero Simo, no?
Ma signore!
Vieni!
Non sono stato io!
E vigliacchi anche! Che annata, che classe! Oh, ne ho conosciuti di cretini, ma quelli almeno erano discreti. Si nascondevano, stavano zitti. E tu? Credi di aver cancellato, vero? Hai sporcato di più, invece. Non importa, caro, torna al tuo posto. Pagheranno i tuoi genitori. Povera Francia, che futuro le si prepara!
Ah! A questo punto seguiamo Antoine Doanel nella sua abitazione, una casa molto piccola, così come era piccolissima la vera casa di Truffaut. Altro dettaglio, naturalmente alla radio non possiamo vederlo, però tutto il film è stato girato in ambienti reali. Grande protagonista del film è Parigi, infatti il film si apre proprio e vediamo la Tour Eiffel, che era, a parte che la si vede da quasi ogni angolo di Parigi, però era molto vicino alla casa di Truffaut. E poi siamo nei quartieri di Pigalle, dalle parti della piazza Clichy, in una zona e in un mondo, in dei quartieri parigini che esistono tuttora, naturalmente sono completamente stati trasformati da un punto di vista urbanistico. E la cosa interessante è che il film è anche un documento e una dichiarazione d'amore per questa città e soprattutto è una vera e propria forma di archeologia topografica che è davvero interessante. Entriamo nella casa del giovane Antoine e conosciamo la mamma che nel film è interpretata da Claire Mourier.
Buonasera mamma.
Buonasera, buonasera. Dov'è la farina?
Che farina?
Ma come? Non hai comprato quello che volevo? Dov'è la lista che ti avevo dato?
L'ho perduta.
Con una testa simile i tuoi voti non mi stupiscono. Su, va a prendermi le pantofole. Sono in camera mia. Sotto il letto. Come faccio senza la farina? Fila, corri a comprarmela.
Ciao.
La mamma spedisce Antoine a fare la spesa. Antoine fa la sua commissione e rientra in casa con il patrigno, che è interpretato da Albert Remy.
Sempre di corsa, Antoine?
La mamma mi ha sgridato per via della farina.
Ah, bravo. Spero che non l'avrai fatta arrabbiare. Sai che non bisogna innervosirla.
Che cos'è questo?
Un faro antinebbia per la macchina. Lo proverò domenica a Rally. Guarda tuo figlio. Pare un clown.
Sta sicuro che non ha voglia di ridere?
Oh, bella, io che credevo di sì.
Dammi il resto.
Mi servono un po' di soldi.
Beh, chiedili a tuo padre. Da, su.
Sì, sì, ecco il resto.
C'è aria di tempesta stasera.
Papà, vorrei un po' di soldi.
Cosa dici?
Mi occorrerebbero 1.000 franchi, papà.
Se mi chiedi 1.000 franchi vuol dire che ne speri 500 e te ne occorrono 300. Te ne do 200. Beh, va, 500.
Grazie.
Ma toccherebbe a tua madre darteli.
Dove sono finite le forbici?
Dove siete, forbicine?
Guarda che spiritoso. Non c'è niente da ridere. E poi questo non è il momento di fare i compiti. Si va a tavola.
Ha ragione. Ogni cosa a suo tempo, ciascuno al suo posto e un posticino per ogni cosa. Dove hai preso sta penna?
Ho fatto un cambio.
Fai troppi cambi da qualche tempo. Che cosa succede? Non senti?
È il pesce.
Da capo. Dì. Va a chiedere alla mamma se ha bruciato la scopa.
Perché?
Per ridere.
Da bravo, tesoro. Comincia a sparecchiare.
Ma ha telefonato tuo cugino?
Tieni.
Sua moglie è di nuovo incinta.
È il quarto in 3 anni. Fanno come i conigli, li trovo indecenti.
A proposito, che si fa del ragazzo per le vacanze?
Hanno inventato apposta le colonie estive.
E poi si divertono di più senza i grandi.
C'è tempo da qui all'estate.
Non ci si pensa mai in tempo alle vacanze. Attento, non tirar troppo. Ecco, bello, eh?
Lab dei leoni.
Che cos'è tutta sta russa?
Rovini tutto. Vorrei sapere se domenica preferisci andare in collina o lungo la Senna, poiché sarò io a scegliere il percorso.
Domenica io riposo.
Dove vai?
Andrò a passare la giornata da Huguette.
Bella figura che ci farò come organizzatore.
Non ne posso più, capisci? Lavoro al mattino, lavoro al pomeriggio.
Sì, e lavori la notte.
Che?
Ma in quello ti aiuto anch'io.
Antoine, che aspetti per andare a letto?
Buonanotte, papà, mamma.
Quanto sei scemo alle volte.
Il giorno che capirai uno scherzo...
Bravo, non parli, che tanto non li capisco. Antoine, non dimenticare la spazzatura. E spegni la luce quando sei a letto.
Va bene.
I reli creano relazioni. Vedrai quando sarò eletto vicepresidente del settore.
Non sarai mai vicepresidente. Preferiscono farti trattare come segretario. Del resto è il posto giusto per te.
In altre parole, sarei un buon a nulla. E allora perché mai sposato, eh? Perché?
Le nostre trasmissioni sono terminate. Signore e signori, vi auguriamo la buonanotte.
Passa la notte. Siamo al giorno successivo nella vita di Antoine Doinel. Stiamo ascoltando i 400 colpi di Truffaut e vediamo il giovane Antoine con il suo fido amico e compagno di classe di scorribande parigine René che fanno quello che hanno fatto molto spesso nella realtà. Il film si ambienta verso la fine degli anni 50, più o meno è contemporaneo al momento in cui è stato girato. Nascondono, avevano l'abitudine reale di nascondere le cartelle in un portone e di marinare la scuola e di andare a spasso per Parigi.
Ehi, Antoine, aspettami. Ma perché corri così? Arriveremo in ritardo, troveremo il portone chiuso, ci chiederanno la giustificazione.
È inutile che ti scaldi.
Perché?
Il professore ha detto che non ti lascerà entrare.
L'ha detto davvero?
Certo, non ti posso offrire.
Have you money?
500 franchi.
Allora siamo ricchi, vieni con me.
Che cosa vuoi fare?
René e Antoine vanno a spasso per Parigi. C'è una lunga scena piuttosto divertente anche da un punto di vista visivo, nella quale arrivano in un piccolo Luna Park di quartiere. In questo piccolo Luna Park di quartiere c'è anche un rotore, è un'attrazione che forse non si trova più nel Luna Park. Si entra all'interno di questo rotore, la velocità della macchina schiaccia tutte le persone che sono all'interno contro la parete e il pavimento, naturalmente vengono sollevati dal pavimento. Fra le persone che sono all'interno del rotore, François Truffaut si regala una prima apparizione alla Hitchcock e accanto a lui c'è anche il suo aiuto regista, che poi diventerà un regista piuttosto importante del cinema popolare francese che è Philippe de Broca. Usciti dal Luna Park, continua la passeggiata parigina di René Antoine. A un certo punto scorgono la madre di Antoine che sta baciando un uomo. Quell'uomo nel film, e questa è una delle tante apparizioni di clan, se volete, o di gioco, è un famoso critico cinematografico, Jean Dujet.
Dio mio, Antoine, ci ha visti?
Quale dei due è tuo figlio?
Il più alto, ma non capisco, dovrebbe essere a scuola a quest'ora.
Quante ne buschi stasera?
Non oserà mai dirla mio padre.
E quell'altro?
Non l'ho mai visto.
Quando è così sei salvo.
Tornare a scuola domani, ma occorre la giustificazione. Tu come fai?
Oh, io ne ho una vecchia.
Cambio la data.
Se vuoi te la presto, così la ricopi.
Già, ma la calligrafia?
Imita quella di tua madre.
Sarà difficile, ho una scrittura tutta a punte.
Vedrai che andrà bene.
Beh, speriamo.
Ciao.
Ciao. Signor direttore, la prego di scusare mio figlio René, che è stato malato. René, che stupido.
Buonasera, papà.
Ciao. Toh, c'è ancora odore di bruciato.
Ah, viene da sotto.
Prepara la tavola solo per due.
Come? La mamma non viene?
No, ha telefonato che rientrerà più tardi stasera. Il principale ha bisogno di lei per chiudere i conti. Cucineremo noi due, faremo un pranzetto fra uomini. Mi ha detto che c'erano ancora delle uova.
So dove sono.
Com'è andata oggi a scuola?
Bene.
Cosa avete fatto?
La lepre.
Ah, sì, la lepre e la tartaruga.
No, no, la lepre soltanto, solo la lepre.
Hai risposto bene?
Non mi hanno interrogato.
Dovevi chiederlo tu, farti notare. Questo è il segreto del successo. Nella vita bisogna sempre avere iniziativa. A proposito, hai pensato alla festa della mamma? È il 17. Spero che le regalerai qualcosa. Beh, mi ascolti?
Lo so che pensi. È stata un po' dura con te in questi giorni, ma è naturale che sia nervosa. Bisogna mettersi al suo posto. Ha tanto da fare, la casa al mattino, l'impiego al pomeriggio. Inoltre, mettiamolo qui, si sta stretti. D'accordo, cambieremo. Sto già affiutando un'occasione. Ma il lavoro d'ufficio è monotono, soprattutto per le donne. Loro non sanno cavarsela. Però ti vuol bene, sai, ti assicuro. Oh, porco.
Mi ha riaccompagnato il principale.
Da capo col principale?
Sì, proprio. Non potrò mica dirgli lei mi fa schifo, torno da sola, no?
Lavoro notturno, lavoro doppio.
E paga doppia, che ti fa piacere.
Questo genere di straordinari si paga subito.
Oh, senti, basta, basta, eh?
Adesso capisco perché la signora è stanca la domenica. A proposito, dov'è la mia guida Michelin?
E che ne so io, dovevi chiederla al ragazzo.
Dice che non l'ha vista.
Ma se mente come respira.
Grazie al tuo esempio.
E alla tua educazione.
Ah, questa poi. Io gli ho dato il mio nome, lo nutro.
Oh, basta, insomma, basta. Sono stufa di sentirmelo rinfacciare. Se non puoi sopportarlo, dillo. Lo metteremo dai gesuiti o tra gli orfanelli. Ma ho diritto anch'io a un po' di pace.
Comincia un altro giorno nella vita di Antoine Doinel e a questo punto il primo della classe, lo spione in ogni classe, c'è sempre qualcuno che non si fa i fatti propri, va dal patrigno dalla madre di Antoine Doinel e racconta che ha visto Antoine e René nascondere le cartelle e non andare a scuola. Nel frattempo René consiglia ad Antoine di dire una bugia e la convinzione o il suggerimento è che la bugia più è clamorosa, più è grande e più è credibile. E Antoine pensa bene di raccontare al professore che è morta la madre.
Oh, guarda che si vede. Ti basta un compito in più per farti venire la febbre, eh?
E i genitori ci cascano. Sono proprio curioso di vedere la giustificazione. Mostrala su.
Non l'ho, professore.
Ah, non ce l'hai? E credi di passarla liscia? Sarebbe troppo facile, amico mio.
Professore, si tratta della mamma.
La mamma, la mamma, che cos'ha?
È morta.
È morta. Perdonami, caro, non potevo saperlo. Era malata?
Sì.
Dovevi dirmelo. Bisogna confidarsi agli insegnanti. Coraggio, raggiungi i compagni.
Cos'hai trovato come scusa? Ah, lasciami in pace.
Meglio una spina nel bosco
che una nel sedere.
Se tu ti lavassi le orecchie, Duverger, potresti sentire quello che ti suggeriscono.
Nel sedere?
Non mi suggerisce, vuole solo farmi sbagliare.
Beh, va bene, continua.
Non ricordo più dov'ero.
Che è un fiore nella gabbia.
Che è un fiore nella gabbia. Meglio l'indipendenza.
E la lotta nel vento.
Sì, dalla schiavitù.
Il tuo coraggio è spento.
Il tuo coraggio è spento. Dai il solito testone, Duverger. Siediti, due.
Eppure a casa la sapevo.
Duanel.
Sì, signore.
No, scusami, caro. Simonò.
La lepre.
Ah, il direttore.
Al tempo in cui c'è spugli.
Però le bugie, anche quando sono grandi, hanno le gambe corte, come si suol dire, e infatti si presentano a scuola dopo la spiata della compagno di classe e i genitori di Antoine, che viene smascherato e per lui saranno guai.
Che farai adesso? Non so, ma dopo questa storia non posso più vivere in casa. Devo scomparire, capisci?
Oh, ahimè, non farebbe effetto.
Io parlo sul serio. Voglio vivere la mia vita. Scriverò una lettera per spiegarmi.
Subito?
Sì, è meglio.
E dove dormirai stanotte?
Ah, non lo so, non mi importa.
Forse è una buona idea. Trovati tra un'ora alla fontana di Place Pigalle.
D'accordo. Ciao.
Ciao.
A questo punto Antoine Duanel capisce che l'unica possibilità per lui è quella di fuggire. Forse l'idea del titolo originario del corto, dal quale poi è nato 400 colpi, la fuga di Antoine, comincia ad avere una sua concretezza. René, che nella vita reale, René Robert, che nella vita reale ospitava molto spesso in casa sua François Truffaut, soprattutto quando nei fine settimana il patrigno e la madre andavano fuori Parigi, gli trova un ricovero, gli trova da dormire in una stamperia. E un po' preoccupato, ma anche abbastanza divertito, Antoine è pronto a passare la sua notte fuori casa.
È una vecchia stamperia di mio zio. Si è sfondato il pavimento per il peso delle macchine. Non credi che potrebbe sfondarsi ancora?
Niente pericolo, più giù di così non può andare. Ad ogni modo qui non avrei freddo.
Sembra proprio un materasso e questo può servire da cuscino.
Accidenti come pesa!
Fino a mezzanotte sei libero come un pesce. Prendi la mia cartella, me la renderai domani.
Va bene.
Cari genitori, capisco che la mia è stata una brutta menzogna.
Lo capisce? Ma perché ha fatto morire me invece di
te? La mamma innanzitutto, no? E perciò non possiamo più vivere insieme. E così vado a cercare fortuna nella capitale o altrove. Voglio provarvi che posso diventare un uomo. Allora tornerò e vi spiegherò tante cose. Ora vi lascio e vi abbraccio, Antoine.
A te sembra normale che lui mi odi?
Sei sempre troppo severa con lui.
Sono stanca, i nervi cedono.
All'improvviso all'interno della stamperia però arrivano gli operai e Antoine è costretto ad allontanarsi da quel provvisorio ricovero notturno. Lo seguiamo nella sua passeggiata notturna attraverso Parigi e a un certo punto fa un incontro casuale ma molto importante per la storia del cinema, perché c'è una brevissima apparizione di Jean Moreau, quasi irriconoscibile, vestita con un cappotto bianco e che è in compagnia di Jean-Claude Brialy e di un cagnolino. Jean Moreau poi diventerà una delle attrici di riferimento del cinema di Truffaut, pensiamo a Julie Jim, pensiamo alla sposa in nero, e Jean-Claude Brialy diventerà un'altra presenza costante del cinema francese. In realtà racconta Robert Le Chesnel, amico e collaboratore di Truffaut, che Brialy già dai primi giorni era sempre lì intorno, no? Li seguiva il set, seguiva la troupe. Ed anche quello, come l'apparizione di Philippe de Broca all'interno del Rotor nel Luna Park, come l'apparizione di Jean Dusché, come l'apparizione di altri registi che vi racconteremo e vi segnaleremo nelle scene, nelle prossime scene del film, c'è questo gioco di squadra, questo gioco di intesa di un gruppo piuttosto coeso, un gruppo legato ai Cahiers du Cinéma, ma un gruppo che poi darà vita alla Nouvelle Vague, anche perché I 400 colpi è uno dei film manifesto della Nouvelle Vague. Credo sia importante ricordare che il film è dedicato al padre spirituale della Nouvelle Vague, André Bazin, che morì proprio mentre si stava girando, mentre Truffaut era impegnato nel primo giorno di ripresa dei 400 colpi. E André Bazin è stato un punto di riferimento fondamentale, un vero e proprio padre culturale per François Truffaut.
Seratina Allegra ieri a casa tua?
Sì, signore, mi hanno subito perdonato.
Ah, va. Sono i genitori che li rovinano. Smettetelo un po', voi altri.
Ultima domanda. Ancora più semplice. Where is your father?
My father.
No, the father.
Father?
No, father. La punta della lingua fra i denti. Father. Come se balbettassi. Father.
Father.
No.
Signore, io non riesco. Mica tutti hanno la sua lingua.
Silenzio. Avanti, sit down. Siediti. Va. A sederti. Sei un insolente. Agus, rispondi. Where is the girl?
The girl is on the beach.
No. The beach.
Beach.
Beach. The beach. Beach.
Beach.
Il signor direttore la prega di accompagnare Duanel in direzione.
Duanel?
Sì.
Vieni qua, Duanel. Agus, siediti. Fregò, ti affido alla classe fino al mio ritorno, eh?
Non sappiamo più come prenderlo. Mio marito e
cara
io...
Cara signora, lei non meritava proprio un figlio simile.
Oh, povero tesoro. Non t'è successo nulla, almeno. Dove hai passato la notte?
Di... In una stamperia.
In una stamperia. Oh, non mi importano i voti e la sua condotta che mi sta a cuore.
Meglio di così.
Forse è colpa delle ghiandole.
La madre, cosa abbastanza insolita, va a prendere a scuola Antoine, arrivano a casa e questo è uno dei pochi momenti di tenerezza fra il giovane Antoine e la sua mamma. Nella vita reale, nella biografia reale di François Truffaut, i rapporti con la madre, François era un figlio non desiderato, nato per caso con un padre che non lo ha mai riconosciuto, tanto che il cognome Truffaut viene dal suo patrigno. E da quello che ci racconta il suo amico d'infanzia Robert, c'era un rapporto di amore molto profondo da parte di François nei confronti di una madre molto bella, molto affascinante, molto seducente, ma anche molto lontana da François.
Su, non devi prendere freddo. E adesso a letto.
Non ho sonno, mamma.
No, nel nostro, starei meglio. Sai,
Anch'io ho avuto la tua età. I ragazzi a questo non ci pensano. Ed ero anch'io ostinata. Non mi confidavo coi genitori. Preferivo scrivere tutto nel mio diario. Nessuno l'ha mai letto, ma un giorno te lo mostrerò. Eh? Avevo la tua età, era estate. Quando scappai di casa con un pastore, fu una cosa da nulla, ci presero subito. Mia madre mi fece giurare di non rivederlo più e non disse nulla a papà. Piansi tanto, ma obbedii, perché bisogna sempre obbedire alla mamma. Con lei si possono anche avere dei piccoli segreti. Di, che cosa intendevi dire nella lettera? Quando hai scritto, vi spiegherò tante cose.
Beh, dicevo per la mia cattiva condotta e perché non vado bene a scuola.
E perché non vai bene?
Perché non mi riesce ad imparare. E poi vorrei lasciare gli studi per guadagnarmi la vita.
Ma tesoro, è una follia, cerca di capire. Se tu sapessi come rimpiango io di non avere studiato e tuo padre senza un diploma, eh? È per questo che non fa carriera. Lo so che a scuola insegnano un mucchio di cose inutili. L'algebra, la scienza, roba che non serve nella vita. Ma la grammatica, eh? È necessaria per scrivere delle lettere. Avremo un altro piccolo segreto fra noi. Vuoi? Mm? Ecco, se al prossimo tema in classe tu sei fra, mettiamo, fra i primi cinque, ti darò 1000 franchi. 1000 franchi, eh? Ma non dir nulla a papà.
A questo punto dei 400 colpi, il film che vi stiamo proponendo oggi, il film del 1959 di François Truffaut, c'è una scena molto, molto importante, una scena che è una scena totalmente autobiografica, anche se naturalmente la dinamica della scoperta di un grande scrittore come Balzac nella vita reale di Truffaut avviene in modo ed è avvenuto in modo diverso. Antoine è un lettore vorace, un lettore onnivoro, così come lo era il suo compagno e il suo amico d'infanzia Robert. Scopre Balzac e a quello che ci racconta il suo amico d'infanzia, Balzac diventa un punto di riferimento dell'universo e della formazione affettiva di Truffaut. Attraverso la commedia umana di Balzac, Truffaut scopre, capisce quelle che sono le tensioni affettive, sentimentali tra gli uomini e le donne. E soprattutto è un modo per mettere ordine in un universo narrativo. Balzacchiano, potremmo definirlo così, è poi il ciclo dedicato a Antoine Doinel. I 400 colpi, come forse abbiamo detto, è il primo passo di questo ciclo. Troviamo sempre Jean-Pierre Léaud e Truffaut, e il cinema di Truffaut seguono Antoine Doinel nelle varie fasi della vita, quindi dalla preadolescenza, quella dei 400 colpi. E il personaggio Antoine Doinel, come un personaggio balzacchiano, come un'idea di commedia umana in versione truffautiana, poi comparirà in un episodio dell'Amore a 20 anni, che si chiama Antoine et Colette, che è del 1962. Poi lo ritroveremo qualche anno dopo, intorno al 68, in Baci rubati. Poi dobbiamo passare al 1970 con Domicile conjugal, tradotto in modo barbaro dalla distribuzione italiana, Non drammatizziamo, è solo questione di corna, e poi nell'Amore in fuga del 1979, che chiude questa saga. L'incontro con Balzac è per Antoine anche la possibilità di arricchire il proprio vocabolario, di arricchire la propria sintassi e soprattutto di alimentare la fantasia di Antoine. Questo naturalmente crea qualche problema.
A un tratto il moribondo si drizzò sui pugni, lanciò ai figli spaventati uno sguardo che li colpì come un fulmine. I capelli gli ondeggiarono sulla nuca, le rughe si incisero, si rianimò come una fiamma. Un soffio sfiorò il suo viso e lo rese sublime, mentre col braccio teso e tremante egli lanciò con voce acuta il grido di Archimede: Eureka!
Descrivete un fatto grave cui avete assistito e che vi ha profondamente commosso.
Eureka, ho trovato. La morte di mio nonno.
L'amore per Balzac spinge Antoine a costruire un vero e proprio altarino con delle candele accanto a una fotografia, a un'immagine di Balzac.
Il vecchio è impazzito per la datilografa. E lei, che è un diavolo, ne ha approfittato per farsi nominare segretaria di direzione. Oh, ha tutti i requisiti per riuscire. Solo che bisognerà diffidarne, perché potrebbe fare la spia. Quando era ancora nessuno le avevo insegnato come grattare un po' sul conto spese, ma lei se ne fischiava e sceglieva sempre gli alberghi di lusso. A proposito, la mia guida Michelin non è ancora saltata fuori. Sono pronto a scommettere che l'ha presa uno di voi.
Comincia a seccarmi con la tua guida Michelin, sai?
Voglio che ogni cosa sia al suo posto. Senti, hai lasciato ancora bruciare qualcosa?
Io? Oh no, ne sono certa.
Ma dove vai? Oh, guarda qui, ma...
Ma spegni invece di gridare! Smettila, va a prendere dell'acqua!
Oh, perdici! Ora esageri, sai! Ma come ti è venuta in testa, dico, come l'idea di accendere una candela lì dentro?
Era per Balzac, papà.
Balzac, no, dico, mi credi scemo, guardami bene in faccia.
Era per il tema di francese.
Ah, sì, capisco, lascialo, mi ha fatto una promessa.
Già, la promessa di dar fuoco alla casa, immagino. Ma con una candela non ci riuscirai mai, tesoro mio. Tieni, vuoi l'accendino?
Basta, non essere ridicolo.
Fino a quando sarò io a nutrirti, ad alloggiarti, farai quel che voglio io. O non c'è che una soluzione, il riformatorio. Non sai cos'è un riformatorio? Ebbene, lo imparerai a tue spese. Li filerai dritto, vedrai.
Oh, sapete che facciamo per tirarci su, eh? Andiamo al cinema Gaumont tutti e tre.
Ah, brava, complimenti. Ottimo sistema educativo.
Com'è andato il tuo tema di francese?
Bene, credo.
Julien, senti, ti chiedo d'aver fiducia nel piccolo. Ci prepara una bella sorpresa.
Ci credo poco.
Allora, ci porti al cinema?
Eh? Che cosa danno?
Parigi è nostra.
Beh, se avete deciso.
A te non fa piacere?
A me, ma certo, ho lavorato sodo io, me lo merito io. Ma gli incendiari nei cinema non sono ben visti.
Dopo questo momento di tranquillità familiare legata alla sala cinematografica, a un film visto tutti quanti insieme, in famiglia, Antoine è in classe. Le sue letture di Balzac, e non solo di Balzac, migliorano la sua scrittura, però...
Se io incomincio dal tuo tema è perché oggi ho deciso di dare i risultati in ordine inverso al merito. Sì, la ricerca dell'assoluto ti ha fruttato uno zero, amico mio. Per i tuoi colleghi che non conoscono Balzac dirò che si tratta di un suo celebre romanzo. Il vostro amico Douanel aveva tutto il diritto di scegliere come tema la morte del nonno. Sappiamo bene che non esita a far fuori i parenti quando gli serve.
Non è vero, non ho copiato.
Ah, come no? A un tratto il moribondo si rizzò sui pugni, lanciò ai figli spaventati uno sguardo che li colpì come un fulmine. I capelli gli ondeggiarono sulla nuca, le rughe si incisero, si rianimò tutto come una fiamma. Un soffio sfiorò il suo viso e lo rese sublime, mentre col braccio teso e tremante egli lanciò con voce acuta il grido di Archimede, Eureka! Ebbene, anch'io ho trovato, Douanel. Sei un ignobile plagiario.
Non è vero, signore.
Va subito a portare questo tema al direttore. Vieni, Colombel, accompagnalo tu. E digli che non voglio più vederlo fino al termine del trimestre.
Oh, ma sei impazzito?
Non ha copiato, sto vicino a lui e l'avrei visto.
Ah, vuoi essere espulso anche tu?
Mica mi dispiacerebbe.
Pezzo di villano. Fuori.
Mi punisca pure, ma non voglio uscire.
Ho detto fuori.
Non è legale.
Non è... Te lo insegno io chi fa la legge qua. Non è legale, eh? Non è legale. L'hai portato dal signor direttore?
No, è scappato.
È scappato? Ma...
Gli ho mollato un pugno sul muso e sono scappato. E a te che t'hanno fatto?
È andato in bestia e mi ha sospeso fino a Natale.
Accidenti, che carogna, fino a Natale. Ormai è chiaro che non posso più tornare a casa. Hanno detto che mi mettono al riformatorio.
Cos'è il riformatorio?
Deve essere roba militare.
Le uniformi sono belle e poi puoi far carriera.
Ah, no, io non farò mai carriera. Ah, se potessi andare in marina. Sai che io non l'ho mai visto il mare.
Io conosco la Manica, conosco l'Atlantico e il Mediterraneo. Non conosco il Mar del Nord. Su, vieni, abiterai da me, ci arrangeremo.
Antoine immagina ancora una volta di fuggire, di allontanarsi da Parigi, dalla sua famiglia, e René lo soccorre, lo ospita in casa sua, René abita in una casa lussuosa con tantissime stanze, così come il vero amico d'infanzia di Truffaut abitava in una casa, se non ricordo male, addirittura di 9 stanze, lui ha una stanza tutta per sé, mentre il giovane Antoine dorme in un letto molto precario, provvisorio, uno di quelli che si tirano giù da una parete e poi vengono al mattino rimessi e nascosti dentro la parete. Decidono tra i tanti piccoli pasticci che organizzano di rubare una macchina da scrivere per procurarsi del denaro. La macchina da scrivere viene prelevata dall'ufficio del patrigno di Antoine, dovrebbero portarla al banco dei pegni, però hanno bisogno di un ricettatore. Solo questo ricettatore non è del tutto affidabile.
Ehi, signore!
La nostra macchina!
Ma dico un po', non si agisce
no,
mica così.
L'avrei giurato che eravate là.
Sì.
Andiamo.
Comunque non sono riuscito, vogliono vedere la fattura.
Beh, allora ci rendo la macchina.
Certo, ma c'è il mio disturbo. 500 franchi perché siete ragazzi.
Non li abbiamo.
Avrete bene qualcosa in tasca. Su, 300 e buonanotte.
No, neppure un franco, ci renda subito
la macchina. Io non lavoro gratis. Peggio per voi, la tengo in deposito.
Un corno, la macchina è nostra.
Senta, ci rendo la macchina altrimenti se ne pentirà.
Ehi tu, giù le zampe.
Che?
Non è più vostra che mia, capito?
No, ecco una guardia, si potrebbe chiederglielo.
Ecco, chiediamoglielo.
Va bene, tienti la tua macchina. Spilorci.
Ah, io sono stufo di portarla.
Un po' per uno.
E poi mio padre penserà subito che l'ho presa io.
L'idea è stata tua, no?
Come mia, carogna.
La vuoi smettere?
Pianto la macchina in strada.
Sarei mica diventato matto.
E allora la riporto subito dov'era, sul tavolo del vecchio. Ma ci vado con un cappello in testa, così se il portiere mi vede dirà che si trattava di un uomo. Su, non fare il porco, portalo un po' tu.
Non pensarci neanche, l'idea non è stata mia.
Senti, lo sai che sei un bel fetente, tienila. Io intanto mi filo il cappello e tu mi aspetti davanti al portone.
Sottraggono al ricettatore la macchina da scrivere. Antoine pensa che la cosa migliore sia quella di riconsegnarla. Arriva in ufficio, ma mentre sta per depositare la macchina da scrivere viene scoperto.
Vedrai a che bella festa ti porto io adesso. Finita la pacchia. Tua madre e io staremo in pace finalmente. Sì, guardalo il tuo amico e cerca di ricordartelo. Perché non lo rivedrai mai più. Non si può più continuare a sto modo. Se fossi stato così alla tua età, mio padre mi avrebbe ammazzato. Posso vedere il commissario? Abbiamo provato tutto con lui. La dolcezza, la persuasione, i rimproveri. E badi che non l'ho picchiato, questo mai.
Nei vecchi sistemi c'era del buono.
Sì, d'accordo, ma sua madre e io ci siamo comportati diversamente. Lo lasciavamo libero.
Troppo, forse.
No, non si può neanche dire. Certo, sua madre lavora, io anche. E sa come succede, commissario.
Sono padre di famiglia anch'io. E devo ammettere che qualche volta è molto difficile.
Almeno, dico io, si confidasse con noi. Ma che è come parlare al vento. Eccolo, guardi, crede che mi ascolti? Si era combinato così per rubare la macchina. Sa Dio cos'ha nella testa.
Cabanel, prepari un verbale per questo ragazzo. Vagabondaggio e furto.
Va bene, capo.
Su, vieni.
Bene. Allora cosa decide?
Sa, per il momento non possiamo riprenderlo a casa, riscapperebbe. Per cui non so se potesse farlo sorvegliare da qualche parte, in campagna per esempio, e farlo lavorare. A scuola ormai non combina nulla.
Potrei mandarlo al centro d'osservazione. È ben organizzato, sa. Ha i suoi reparti dove si lavora il ferro, il legno.
Ecco, penso che gli farebbe bene.
Naturalmente questi centri, lei capisce, fanno parte di un vero istituto di correzione.
Ah.
Sì, è indispensabile dal punto di vista legale. Domattina lo porteranno davanti al tribunale dei minorenni. Dovranno venire anche lei e sua moglie.
D'accordo.
Nessuno ti ha visto entrare?
No.
Bene. Dichiara di essere penetrato furtivamente il medesimo giorno. Una macchina da scrivere. Ecco. Sto. Firma qui. Carlo?
Sì.
E tu adesso?
Su, vieni. Di qua.
Occupatene tu, io smonto di servizio.
Va bene.
Che hai fatto?
Sono scappato di casa. E lei?
Oh, io.
Scoperto, viene consegnato ai poliziotti, siamo all'interno di un commissariato, dietro le sbarre, Antoine, e tra i poliziotti si riconosce, giovanissimo, un altro grande regista della Nouvelle Vague, del cinema francese, che è Jacques Demy. Lo si intravede per un attimo. Dal commissariato viene trasferito con un cellulare in carcere, è notte e per la prima volta vediamo Antoine Doinel piangere mentre guarda Parigi al di là del finestrino a scacchi. Una cosa interessante che ci riporta alla lavorazione del film è che Jean-Pierre Léaud nella vita reale, così come sul set, tendeva spesso a sorridere. Secondo Truffaut, troppo. Sorrideva, ma non per imbarazzo, così proprio un dato caratteriale. E quindi Truffaut racconta di come tantissime volte, no, ha dovuto reprimere questo sorriso, ha costretto Jean-Pierre Léaud, Antoine Doinel, ad essere molto più serio, con lo sguardo accigliato e molto più scontroso di quanto poi fosse nella vita reale. Naturalmente, lo ricordo, prima film di Jean-Pierre Léaud, quindi anche una naturalezza e un non controllo del ruolo e del personaggio, quindi era anche abbastanza naturale che poi continuasse ad essere molto simile a quello che era nella vita.
Cravatta, cintura, stringhe, vuota le tasche. Metti tutto sul tavolo. Firma qua.
Se è necessario, potremmo riprendercelo. Ma dovrebbe impegnarsi a cambiare completamente. Se lei riuscisse a spaventarlo un po', signor commissario.
Non è il mio compito, signore.
Ma io non ho nessuna autorità su di lui.
Forse è più esatto dire che l'ha perduta. E senta, è vero che al sabato e alla domenica il ragazzo restava solo in casa?
Mio marito di solito va a un club sportivo e può darsi che Antoine sia rimasto qualche volta solo. Ma lui odia lo sport. Preferisce rinchiudersi nei cinema a rovinarsi gli occhi.
E il signor Doinel che ne pensa? È suo figlio, dopotutto?
Beh, no, non lo è. Quando mi ha sposato io lo avevo già.
È un uomo generoso.
Forse non dovevo dirlo.
Ma sì, anzi. Tutto sommato io credo che sia preferibile internare il ragazzo.
Se potesse mandarlo al mare, signor giudice.
Signora, noi non siamo una colonia estiva. Cercherò di fare del mio meglio secondo i posti disponibili. Il ragazzo rimarrà là 2 o 3 mesi fino al termine dell'inchiesta e poi prenderemo una decisione. Mi creda, il cambiare ambiente non potrà che giovargli.
Arrivederla, signora.
Arrivederla,
giudice.
Signora.
Cosa hai fatto tu?
Oh, e tu?
Oh, io ho un furto.
Io ho preso una macchina da scrivere.
Una macchina da scrivere? Ma allora sei proprio fisso, caro mio. Prima o poi ti beccano. Sono tutte numerate le macchine da scrivere. Toh, vedi quello alto là? Beh, lui fregava le gomme.
Ogni volta che a casa io piangevo, mio padre correva a prendere il violino e imitava il mio pianto. Solo per sfottermi, capisci?
Ma un bel giorno mi sono scocciato. Ho preso il violino e pan, gliel'ho rotto in testa.
Ben fatto, al tuo posto io gli avrei rotto anche la testa.
E chi è quello?
Guarda com'è conciato.
L'hanno beccato. Era scappato da una settimana.
Sta fresco adesso.
Io lo dico sempre, inutile evadere per farsi riprendere.
Non ce l'ha fatta. Non si può sfuggire alle guardie.
Dove andate? Su, in colonna per due, svelti. Anche tu, presto. Andiamo, avanti. Marsh! Uno, due, uno, due, uno, due, uno, due.
La scena che stiamo per ascoltare è una scena molto, molto importante. Da un punto di vista tecnico è l'unica scena in presa diretta di tutto il film. Tutto il film, avendo un budget molto piccolo, dal momento che è stato girato nelle strade, in un decor reale, poi è stato post-sincronizzato, doppiato una volta che le riprese erano finite. Questa scena invece ha il suono del set. È il colloquio fra il piccolo Antoine e la psicologa. La psicologa noi non la vediamo mai. Ed è interessante, certo alla radio si coglie un po' di meno, proprio perché Truffaut, da quel meraviglioso, geniale regista che è, la gira come siamo abituati ora a vedere alcune confessioni televisive. Naturalmente confessioni di livello alto, altissimo. Ci sono tagli sull'asse, il discorso viene interrotto, quindi non si lascia la continuità e vediamo questo primo piano di Jean-Pierre Léaud che dimostra tutta la sua bravura e la sua capacità. Ed è una scena molto importante sia da un punto di vista tecnico, sia per l'idea di messa in scena che riscontriamo, che vediamo attuata. E soprattutto ci aiuta a capire meglio la psicologia di Antoine e soprattutto capiamo da questa scena perché giustamente Jean-Luc Godard, recensendo il film, ha detto d'ora in poi, così come diciamo i lancieri del Bengala, diremo i ragazzi di Truffaut. Questa scena, basterebbe questa scena a dare ragione a Godard.
Perché hai riportato la macchina da scrivere?
Beh, siccome non potevo venderla, non potevo farne niente, ho avuto paura e non so, l'ho riportata, ma non so perché.
È vero che una volta rubasti 10.000 franchi a tua nonna?
Mi aveva invitato, era il suo compleanno, e siccome è vecchia, non mangia molto, così metteva da parte i soldi, ma non ne aveva bisogno, tanto moriva presto. Siccome io sapevo dove li teneva nascosti, li ho presi. Ero certo che non se ne accorgeva. E la prova è che non se ne è accorta. Poi mi aveva dato un bel libro quel giorno. Siccome mia madre aveva l'abitudine di frugarmi in tasca e io avevo lasciato i pantaloni sul letto, deve essere stata lei a riprendermi i soldi perché il giorno dopo non li ho più trovati. Poi mi ha interrogato e allora ho dovuto confessare che li avevo presi alla nonna. Per punizione mi ha tolto anche il libro che la nonna mi aveva dato. Un giorno poi gliel'ho richiesto per leggerlo, ma mi sono accorto che l'aveva venduto.
I tuoi genitori dicono che tu menti sempre.
Beh, mento ogni tanto, sì. Spesso. Se dicevo la verità non mi credevano e così dicevo un'altra cosa.
Perché non vuoi bene a tua madre?
Perché prima ero a balia e quando hanno avuto un po' di soldi mi hanno messo dalla nonna. Ma la nonna era vecchia e così non poteva più tenermi. Allora mi hanno preso in casa, ma sa, avevo già 8 anni. E ho capito che la mamma non mi voleva molto bene, mi sgridava sempre per niente, per delle piccole sciocchezze. E una volta, sì, insomma, una volta che stavano litigando, ho sentito che io ero nato quando mia madre non si era ancora, quando era ancora signorina, insomma. E poi anche con la nonna ha litigato una volta. E allora ho sentito che aveva voluto abortire e che se ero nato lo doveva mia nonna.
Sei mai stato a letto con una donna?
No, no mai, ma conosco dei ragazzi che c'erano stati e mi avevano detto se avevo voglia di andare in via Saint-Denis. Ci sono andate e poi ho chiesto alle ragazze, ma mi hanno insultato, allora ho avuto paura e sono scappato. Però ci sono tornato dopo. E mentre aspettavo un tipo mi ha chiesto che ci fai tu qua. Era un nordafricano, allora io gliel'ho spiegato e conosceva molte ragazze perché mi ha detto io so di una che va, una donna insomma che va coi ragazzi, capisci? E mi ha portato in un albergo, ma proprio quel giorno lei non c'era. Abbiamo aspettato un'ora, 2 ore e siccome non veniva sono scappato.
Antoine è al riformatorio, René e la madre gli fanno visita, ma René non viene ammesso e quindi se ne va e si salutano da lontano. E c'è l'incontro madre-Antoine ed è una scena molto lacerante, perché si capisce che la madre abbandona al suo destino Antoine.
Buongiorno. Non cercare tuo padre, sono venuta sola. Si va di là? Ah, bene. La tua lettera personale ha molto addolorato tuo padre. Sei stato un ingenuo a credere che non me l'avrebbe mostrata. Contrariamente a ciò che tu pensi, noi siamo una coppia unita. E se io ho passato un brutto periodo in gioventù, non sei stato furbo a ricordarglielo. È merito suo se tu hai un nome, no? Eravamo pronti a riprenderti ancora in casa, ma oramai è impossibile per le chiacchiere dei vicini, visto che ti sei lamentato in tutto il quartiere.
Non è vero, non l'ho mai fatto.
La cosa non mi sorprende. Tutta la vita ho lottato con gli imbecilli. Ecco qua. Non ho altro da dirti. E non cercare di commuoverci facendo il martire. Tuo padre mi incarica di dirti che si disinteressa completamente di te. Questo posto è proprio quello che ti ci vuole. Volevi guadagnarti la vita? Ebbene, vedrai com'è divertente lavorare il legno e il ferro. Seguiamo Antoine e la sua vita all'interno del riformatorio. Un giorno, durante una partita di calcio, Antoine scopre che c'è un buco nella rete che protegge e che delimita il campo di calcio e riesce a fuggire attraverso questo buco nella rete.
Thank you.
da lì parte una corsa che è una delle corse più celebri della storia del cinema, una corsa verso il mare. Il piccolo Antoine, parigino a tutti gli effetti, un po' come Woody Allen, cittadino di Manhattan, non ha mai visto il mare. Questa lunga corsa è stata resa possibile proprio perché Truffaut montò la macchina da presa su una due cavalli, anche perché altrimenti sarebbe stato necessario un carrello di centinaia e centinaia di metri, quindi era produttivamente impensabile. Seguiamo questa corsa fino all'ultimo respiro, viene voglia di dire, fino a quando Antoine arriva al mare. Il mare che vediamo è quello della Normandia, e per una di quelle strane, assurde coincidenze della vita, la spiaggia dove è stata girata quest'ultima scena dei 400 colpi non è lontano dalla piccola località dove la troupe stava durante quei giorni di ripresa, la località dove poi Truffaut fu colpito dalla sua malattia, dall'ictus che poi lo portò alla morte. Seguiamo Antoine che, naturalmente con tutte le scarpe, tutto vestito, entra nell'acqua, torna indietro. C'è un momento di grande felicità da parte del protagonista. E forse lo ricorderete, l'ultima immagine del film è un'immagine fissa sul primo piano di Antoine Doinel. Quello che vi abbiamo proposto è il primo lungometraggio di François Truffaut, è l'inizio di una storia cinematografica molto, molto importante, all'interno della quale nasce la saga dedicata a Antoine Doinel. E domenica prossima vi proporremo proprio uno speciale su questo ciclo Antoine Doinel, mettendo insieme scene dai vari film nei quali Truffaut racconta la formazione sentimentale, l'apprendistato alla vita da parte di questo personaggio. Truffaut ha raccontato in molte interviste non solo la genesi di questo film, ha precisato e smentito nel corso degli anni anche il rapporto con l'universo autobiografico messo in scena, in cui tutto è falso ma anche tutto è vero, come spesso accade nel cinema. Dovendo citare due film che lo hanno profondamente influenzato nella sua esplorazione dell'infanzia e della preadolescenza, Truffaut ha sempre citato Zero de Conduit, un film di Jean Vigo, film meraviglioso, e dall'altra parte Germania anno zero. Il film fu presentato al Festival di Cannes, vinse il premio per la migliore regia e fu visto all'epoca da 450.000 spettatori. La cosa singolare, questo accade spesso ai registi, è che la prima volta che Truffaut vide il film finito notò tutte le imperfezioni dovute forse all'inesperienza, secondo lui dovute a un budget abbastanza limitato, In realtà, e questo è stato un elemento di sorpresa nel corso degli anni, nelle tante interviste nelle quali è stato sollecitato il regista a raccontare, a parlare di questo film, cioè però gli spettatori non si sono mai resi conto di questa imperfezione, hanno amato il film quasi subito. E quando si parla di manifesto della Nouvelle Vague, uno dei film manifesto della Nouvelle Vague, indica anche un passaggio generazionale all'interno del cinema francese. Giovani critici, giovani turchi della critica, che decidono di entrare e di fare, di costruire delle immagini, non solo di commentarle, di criticarle anche con una certa animosità, e di puntare su un cinema profondamente personale, su un cinema poco legato allo studio cinematografico. Naturalmente poi anche Truffaut, come gli altri, soprattutto Truffaut più di altri, utilizzò poi in seguito lo studio cinematografico, ma soprattutto puntando a una grammatica spudorata che metteva spesso in gioco anche l'identità dei registi. È arrivato il momento di salutarvi, vi salutano insieme a me, che sono Enrico Magrelli, tutte le persone che hanno realizzato questa puntata: Francesca Levi, Madrena Misci e Miriam Audi. Vi aspettiamo come sempre da lunedì per le puntate tradizionali, convenzionali, ma speriamo gradite, di Hollywood Papa.